Questa mattina vogliamo cambiare un attimino marcia del nostro studio nel libro di Prima Corinzi e vogliamo focalizzare le nostre menti su un salmo, perché senz'altro viviamo momenti difficili e il libro dei salmi ci dà veramente tanto aiuto nel avere una prospettiva diversa delle cose. Che dire, in queste ultime settimane il nostro mondo è cambiato drasticamente, non è vero? Forse dobbiamo dire, per noi nell'Occidente abbiamo sentito questo cambiamento così forte, il mondo è sempre in travaglio, a volte sono travagli che vediamo sperimentati da altri, in altri posti del mondo. Però a giorno di oggi qui nella nostra società viviamo con delle parole strane sulla punta delle nostre lingue, coronavirus, epidemia, quarantena. Guardiamo il telegiornale per vedere quanti morti ci sono stati in un giorno o in un altro. E siamo stupiti, non è vero, di vedere quanto è cambiata la situazione. Qualcosa che forse non sembrava di essere troppo tragico qualche settimana fa è diventata una vera tragedia. Alcuni di voi che lavorate in stretto contatto con gli ammalati e vivete la situazione potete testimoniare della natura della tragedia. Le persone stanno morendo tutto intorno a noi. Noi qui a Rozzano, vicino all'Umanità, sentiamo le sirene spesso ci chiediamo se è un'altra persona che sta rischiando la vita. Molti di voi al lavoro state sperimentando delle pressioni insostenibili. Vi viene richiesto di fare dei sacrifici e affrontare la crisi in un modo che molte volte vi fa sembrare è fuori della vostra portata. Poi a tutto questo è aggiunto il pensiero del futuro, cosa succederebbe, crolleranno i mercati. Sono domande che ci vengono in mente. E quello di cui abbiamo bisogno questa mattina è una parola rassicurante da parte di Dio. Una parola ferma, una parola sicura che ci possa rinforzare. Una persona disse: solo la persona che può guardare il futuro senza preoccupazione è in grado di godere il presente. Abbiamo bisogno di guardare il futuro con questo senso di certezza. Adesso vanno di moda questi striscioni che dicono: tranquilli, tutto andrà bene. Ma che ne sa quella persona se andrà bene o meno? Noi abbiamo bisogno di sapere non da parte di altri esseri umani, ma da parte di Dio, se le cose andranno bene o meno. E vogliamo guardare un salmo molto speciale che permette che noi credenti, credenti in Dio, persone che si sono accostati a Dio, possiamo veramente dire tutto andrà bene. Non perché lo dice un uomo, ma perché lo dice Dio stesso. E il salmo per noi questa mattina è il Salmo 91. Voglio che apriamo insieme le nostre Bibbie a questo meraviglioso salmo. Voglio leggerlo. Salmo 91 dice: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, nella freccia che vola di giorno, nella peste che vaga nelle tenebre, nello sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto: o Signore, tu sei il mio rifugio. e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti proteggeranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone, sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente, poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà, io lo risponderò, sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Salmo 91. Che parole meravigliose! Ci parla di un sicuro rifugio, inamovibile, al quale l'uomo si, in questo caso, si è aggrappato in un momento tragico, in un momento drammatico, e si è dimostrato un rifugio sicuro, come si dimostra ad ogni persona che si accosta e si aggrappa all'Iddio dell'universo. È un salmo che parla della protezione di Dio in mezzo ad una tragedia. Specificamente la tragedia è la diffusione di un'epidemia. L'autore si trova di fronte a questo nemico invisibile, i cui passi non possono essere tracciati. Questo nemico invisibile, mortale, vaga nelle tenebre e si avvicina alla tenda della sua vittima a sua insaputa, si accosta alla sua tenda. Voglio che notate come si ripete una parola diverse volte, la parola peste. In versetto 3 dice: Dio ti libererà dalla peste micidiale. Parla in versetto 6 dello sterminio che scoppia e fa stragi a mezzogiorno. Versetto 6 anche parla della peste che vaga nelle tenebre. Versetto 10, la piaga che si accosta alla tenda. Quanto è attuale la parola di Dio? Sta sperimentando la presenza di questo nemico invisibile. Ma benché si ripeta la parola peste, piaga, sterminio, c'è un concetto che si ripete ancora di più, che predomina ancora di più su questa minaccia, ed è: chi è l'Iddio protettore? Certo, egli ti libererà dalla peste micidiale. Certo, egli, chi? Dio. Versetto 3, troverai rifugio, protezione. Versetto 4, gli angeli ti proteggeranno. Versetto 11, portati sulla palma della mano. Versetto 12, io lo salverò, versetto 14, lo proteggerò, versetto 14, lo libererò e lo glorificherò, versetto 15. Signore Dio, la sua protezione è per la persona che si affida a Lui. Nel mondo dovremmo affrontare delle situazioni critiche, delle vere e proprie tragedie, dramma. Ma fratelli e sorelle, chi ha Dio, chi abita al riparo dell'Altissimo, può essere convinto che non ne sarà sopraffatto, sarà protetto, arriverà sano e salvo a destinazione nelle braccia del suo Padre Celeste. Questa è la parola per noi questa mattina. E vogliamo valutare insieme il messaggio del salmista, dividendo questo salmo in quattro parti. Vedremo prima di tutto che la protezione di Dio è completa, vedremo che la protezione di Dio è personale, vedremo che la protezione di Dio è specifica e vedremo che la protezione di Dio è mirata, è indirizzata ad un gruppo specifico di persone. Così prima di tutto guardiamo insieme come il salmista dice che la protezione di Dio è completa, versetto 1. Versetto 1 ci porta a questa affermazione meravigliosa, maestosa. Vi sfido a trovare nella letteratura degli uomini una frase più grandiosa di queste prime due righe del Salmo 91. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. È inimitabile, è una verità come il sasso di Gibilterra. E quale verità esprime? Esprime la verità che l'Iddio Altissimo provvede sicurezza e protezione. È una verità generale, a questo punto parla di chi dimora, è una persona generale, e dice di questa persona che se si ripara o se si mette all'ombra di Dio sarà protetto dai pericoli che assalgono. E la protezione è completa prima di tutto a ragione di chi protegge. È completa a ragione di chi protegge. La persona che protegge è descritta qui come l'Altissimo, Elion. Enfatizza la sua posizione, la sua natura eccelsa. Non è alto, fratelli e sorelle, è altissimo. Non c'è nessuno al quale lui debba guardare in alto per chiedere rinforzi o per chiedere aiuto, permesso. Tutti e tutto è sotto di lui. Lui guarda dall'alto verso il basso. Per questo quando ci accostiamo e ci sentiamo aggrappati delle braccia dell'Altissimo, siamo messi nel posto più sicuro, perché nelle braccia dell'Altissimo siamo nel posto più alto immaginabile. Siamo completamente protetti a ragione di chi ci protegge, e l'Altissimo è anche l'Onnipotente, Shaddai, colui che è potente per adempiere le sue promesse. Non è solo potente, fratelli e sorelle, ma è onnipotente, ogni potere è nelle sue mani. Chi gli si potrebbe opporre? Egli è l'Onnipotente. Questa frase ci fa comprendere che la protezione di Dio è completa non solo a ragione di chi ci protegge, ma è completa a ragione di dove protegge. Questa frase ha fatto riflettere a diversi commentatori. Potrebbe sembrare che è la semplice ripetizione dello stesso concetto. Quasi potrebbe essere tradotto così: chi abita al riparo dell'Altissimo abita al riparo dell'Altissimo. E ci potremmo chiedere, ma che significa se lo interpretassimo così? Però le due frasi non sono una ripetizione. Sottolineano due aspetti diversi del luogo in cui siamo protetti. Dice che prima di tutto abitiamo al riparo. Abitare al riparo significa trovarsi in una posizione sicura a motivo della posizione geografica in disparte e difficile da raggiungere. Quando parla di trovarsi all'ombra, questo sottolinea la posizione sicura a ragione di un ostacolo che blocca l'artiglieria o il fuoco nemico. E sottolineano due aspetti del luogo. Al riparo enfatizza il luogo stesso, ci fa pensare ai luoghi remoti, difficili da raggiungere, dove andava Davide per proteggersi. Potremmo andare a trovare nella vita di Davide frasi come queste in 1 Samuele 23, 19. Davide è nascosto, dice, nei luoghi sicuri della foresta, sul colle di Achila. Luoghi sicuri. 1 Samuele 24, 1. Davide salì nelle fortezze di En-Gedi, una fortezza difficile da raggiungere. Hanno una posizione sicura, lontana, difficile da raggiungere per il nemico. Ma non soltanto sottolinea l'aspetto della posizione geografica dicendo che abita al riparo, ma quando dice che chi si accosta a Dio riposa all'ombra, sottolinea il fatto che i tentativi di penetrare il muro, se vogliamo, è vano. Credente è nascosto dietro un muro invalicabile, e questo muro è come se fosse getta la sua ombra su di lui o di lei. Ogni artiglieria, il fuoco nemico, il cacciatore, la peste, tutto è repelito, è bloccato da un impedimento. L'impedimento è Dio. Adesso pensiamo molto alle mascherine contro l'influenza. Sicuramente hanno qualche capacità di bloccare, ma non è niente a confronto alla capacità di Dio di mantenere protetto i suoi figli, protetto da chiunque lui non vuole che abbia accesso. L'immagine che ci potrebbe venire in mente è una roccia di separazione, impedisce che arrivi il nemico con il suo fuoco, con le sue frecce, con le sue pallottole. Non possono arrivare, non possono penetrare la barriera. Ci viene in mente un altro episodio nella vita di Davide, quando Davide mette tra lui e il suo nemico Saul un monte. Questo monte si chiama Selah Amalekot, roccia di separazione. E Davide si è assicurato di mettere questo monte in mezzo a lui e in mezzo al suo nemico che cercava di raggiungerle. E tanto che Davide era sotto l'ombra di questo monte, non poteva arrivare Saul, non poteva danneggiarlo. Carissimi, il credente che si aggrappa a Dio è completamente perfetto, completamente protetto, ha ragione di dove è protetto. Abita al riparo, si trova sotto l'ombra dell'Altissimo. Ecco la vera protezione, quel luogo che, come vedremo, il cacciatore non può arrivare, la peste micidiale non può raggiungere. Ora sorgeranno delle domande mentre leggiamo questo Salmo, e la domanda che ci arriva è questo: ma quelli che si sono accostati a Dio sono immuni perfettamente? Questo Salmo è molto azzardato, le promesse sono espresse in modo ardito e pieni di certezza, quasi danno l'idea di un essere presuntuosi. Qualcuno potrebbe pensare che siamo incoraggiati a gettare all'aria ogni precauzione e a vivere in modo, come dire, sfrenato. È affascinante vedere come la Bibbia interpreta se stessa. Per questo nodo interpretativo abbiamo il miglior maestro possibile, che non è altro che Gesù Cristo stesso. Lui ci dà l'interpretazione giusta. Se vi ricordate, il diavolo tentò Gesù usando le stesse parole di questo Salmo. E Satana, se ci ricordiamo, nella tentazione di Luca 4, gli viene e gli dice di gettarsi giù dal pinacolo del Tempio, e poi cita, versetti 11 e 12, e gli comanderà i suoi angeli di proteggerti, eccetera, eccetera. E lui voleva che Gesù usasse questo Salmo come un talismano, come un portafortuna quasi, e che Gesù credesse che questo Salmo ci dà una completa immunità, anche se dovessimo agire in modo stolto o in modo irragionevole, nel suo caso gettandosi giù dal Tempio. Voleva cercare di dire a Gesù che Dio è forzato a impedire ogni cosa negativa, indipendentemente da altre circostanze. Satana viene a Gesù e gli dice: dai, gettati giù dal pinacolo, tanto hai un'immunità, gli angeli verranno e ti porteranno sulle mani. E cosa dice Gesù, vi ricordate? Satana propone che si getti giù, che malinterpreti questo Salmo, e Gesù dice che usare questo Salmo in questo modo, queste promesse in questo modo, equivale a tentare Dio, cioè prendere in giro Dio, ad adempiere una promessa che non ha fatto, cioè di intervenire miracolosamente perché noi abbiamo agito in modo non saggio. Non è questo il modo in cui applichiamo questo Salmo. Rifiutiamo qualsiasi interpretazione che insegni che basta che hai Dio nella tua vita e avrai una completa immunità da ogni cosa brutta, o che puoi agire in modo stolto e forzare Dio a intervenire. Gesù ci insegna il giusto modo di interpretare questo salmo e ci insegna il giusto modo di vivere sotto la protezione di Dio. Ed è questo, non buttiamo all'aria la prudenza, usiamo le facoltà delle nostre menti, viviamo adempiendo la volontà di Dio, il piano di Dio nelle nostre vite, adempiamo le nostre chiamate e man mano che svolgiamo le nostre vite in questo modo, possiamo essere completamente convinti della protezione di Dio su di noi, che siamo completamente protetti da Dio fino al momento in cui Lui deciderà di toglierci da questo mondo. Né un secondo prima, né un secondo dopo. E la dimostrazione è Gesù stesso, immortale, intoccabile. Hanno cercato di ucciderlo, ma finché Dio non gli diede nelle mani dei suoi nemici, Gesù è stato completamente protetto. Siamo protetti da Dio fino al momento in cui l'Onnipotente deciderà che siamo portati via da questo mondo. Fratelli e sorelle, la protezione di Dio è completa a motivo di chi ci protegge e a motivo di dove siamo protetti. Non soltanto la protezione di Dio è completa, ma la protezione di Dio è personale. Versetto 2. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio. In questo secondo versetto vediamo che parla una voce diversa. Adesso parla l'autore di questo salmo. Non sappiamo chi era. Alcuni pensano che era Davide, altri pensano che era Mosè. Molte delle parole che vengono usate, rifugio, scudo, corazza, sono parole che Davide usa molte volte nei suoi salmi. Però, approfondendo un po' di più il nostro studio, vedremo che molte delle immagini sono suggestive delle prove che affrontò Mosè nel deserto, alla guida del popolo di Israele. E non è difficile immaginare la composizione di questo salmo da parte di Mosè. Il 90 sappiamo che viene composto da Mosè. Però non è difficile immaginare che questo salmo fosse composto durante il soggiorno nel deserto. Possiamo pensare, mentre leggiamo, a tutti gli nemici che si trovò lui e il popolo nel deserto. Parla di pestare sotto i piedi dei serpenti, serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, in Numeri 21:6. Versetto 13 del Salmo ne parla della vipera. Parla della piaga, del flagello che si scatena e fa pensare al flagello che si scatenò in Numeri 25:9, che portò 24.000 persone a morire quando si unirono alle donne di Moab. Potrebbe essere Mosè che dice: io dico al Signore. Un autore dice che la descrizione della peste, il flagello e lo sterminio corrisponde alla realtà di delle malattie e delle febbri che esistono nelle zone calde del pianeta. Le malattie di tutti i climi caldi, specialmente dove la vegetazione è molto rigogliosa e le paludi sono abbondanti, come nel deserto indicato nel soggiorno di Israele. Provengono dai vapori che si accumulano nella notte e della violenza dei raggi del sole a mezzogiorno. Ci fa pensare, non è vero? La freccia che vola al giorno, spaventi della notte. Comunque sia, e chiunque sia, quello che il salmista vuole trasmetterci è questo, che chiunque si trova in una condizione come la sua, può imitarlo. Chiunque si trova in mezzo a un dramma, una tragedia, una minaccia invisibile, può alzare la voce come lo alzò lui e dire: confido in te. Una cosa è affermare la verità obiettiva del fatto che Dio provvede un rifugio, come versetto 1, che Dio provvede un'ombra che impedisce l'incursione della peste, un altro è dirlo per me, personalmente. E c'è potere, non è vero, nell'echeggiare le parole di del salmista, di dire: io dico al Signore, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, tu sei il mio Dio, confido in te, nonostante tutto quello che mi circonda. Quanto sono potenti le affermazioni che ci vengono riferite nei salmi. Che potere c'è dire ad alta voce: non temerò, confido in te. Le affermazioni sono potenti perché? Perché ci radicano nel copione di Dio. Le nostre menti tante volte ci portano a echeggiare il copione, la trama del mondo qua giù, della storia che si svolge qua giù, ma le affermazioni dei salmi ci trasportano nel copione di Dio che va oltre il semplice svolgersi della cronologia del tempo dell'uomo. E la fede sale, non è vero? La fiducia sale quando echeggiamo: il mio rifugio non è nel governo. Il mio rifugio non è che ci siano abbastanza posti letto se mi dovessi ammalare. Il mio rifugio non è il mio conto in banca, non è il mercato, non è l'economia. Il mio rifugio, la mia protezione, salute, economica, è nel mio Dio in cui confido. E finché la mia vita è nascosta in Cristo, in Dio, io sono intoccabile. Personalmente protetto. Significa che getto ogni precauzione all'aria? Assolutamente no. Significa che non prendo la medicina? No. Lo prendo? Significa questo: anche se dovessero venire a mancare le medicine, io ho un segreto. Ho un'arma segreta ed è il mio Dio. Lui deciderà quando è il mio momento di partire. Non un dottore, non una mancanza di medicinali. Il mio tempo finirà qua giù, quando Dio deciderà, né un secondo prima, né un secondo dopo. Fratelli e sorelle, non c'è più posto più sicuro che l'essere nelle mani di Dio. La terza cosa che vediamo in questo salmo è che la protezione di Dio entra nello specifico, dal versetto 3 al 13. Dio non si accontenta di rivelarci il fatto che protegge perfettamente, personalmente, ma gioisce poi nell'elencare, nello specifico, le circostanze specifiche nelle quali Lui provvederà protezione. Versetto 3 inizia con questa parola: certo, certamente, Egli ti libererà. La fede non è una questione di probabilità che Dio farà qualcosa, la fede è certezza. E una cosa è certa in questo universo, fratelli e sorelle, ed è che i credenti sono protetti da una mano più potente di qualsiasi uomo. E poi abbiamo un elenco meraviglioso di promesse. Abbiamo una visuale meravigliosa dell'attenzione di Dio, delle circostanze particolari in cui Dio promette di intervenire, di liberare e di proteggere. Dal versetto 4 all'8 descrive la prima serie di circostanze nelle quali Dio provvederà protezione. Poi nel versetto 9 fa una pausa dove di nuovo ripete: tu hai detto, Signore, tu sei il mio rifugio. Adesso parla la seconda persona, non dice io dico, ma esprime come se fosse nelle voci di un'altra persona la sua stessa fiducia: tu hai detto. E poi dal 10 al 13 descrive la seconda serie di circostanze nelle quali Dio provvederà protezione. Versetto 3 va nel dettaglio, dice che Dio provvederà protezione nel contesto del laccio del cacciatore e della peste micidiale. Il cacciatore è qualcuno di visibile, riconoscibile, in quel caso Dio protegge, ma anche nel caso di una peste invisibile, intracciabile, alla quale l'uomo non trova vaccino, anche quello non ti può raggiungere finché sei sotto la protezione di Dio. Perché? Perché Siamo protetti dal laccio del cacciatore, dalla peste micidiale, perché egli, Dio, ci copre con le sue penne, ci nasconde sotto le sue ali. È una meravigliosa immagine, combinazione di tenerezza e protezione. Parla del credente come se circondato da delle ali di aquila, affinché la peste che causa la caduta di 1000 alla destra e 10.000 al fianco, versetto 7, benché questo sia la realtà intorno, noi che siamo protetti sotto le ali di Dio, siamo ancora in piedi. Sei protetto in modo fedele, versetto 4, in modo fedele dallo scudo, dalla corazza. Ora cambia la metafora, non sono più delle ali, ma adesso è l'acciaio che ti rende inarrivabile per ogni attacco. E forse tu stesso, guardando la minaccia, dubiti e ti chiedi: non so se sarò in grado di aggrapparmi a Dio, di afferrarlo. Non importa, perché non è la tua fedeltà la condizione principale, è la sua fedeltà che ti garantisce la protezione. I suoi piani sono fedeli nei tuoi confronti. I suoi propositi per la tua vita sono invariabili e questo ti permette di non dover temere gli spaventi della notte, come temono gli altri. Ciò che incute spavento ad altri non incute spavento a te, perché la fedeltà di Dio è il tuo pensiero dominante. La freccia che vola di giorno non può arrivare a te. La tua vita non finirà per una freccia, un virus. Finirà quando Dio avrà considerato che il suo piano con te è arrivato a capolinea. In quel momento, non prima, sarai portato via da questo mondo, da quel lavoro. La sua fedeltà e la sua lealtà al suo piano per la tua vita. Questo significa che la tua sorte non è in mano di una peste che vaga, come parla qui in versetto 10. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Dio è leale al suo piano, è fedele al suo piano per la tua vita. Non sei in mano di una peste che vaga. Potremmo immaginare l'angelo della morte che girava per il popolo di Egitto, ma il popolo era protetto. Pensiamo al grande falcitrice che pensiamo nella mitologia, che vaga indiscriminatamente uccidendo a destra o a sinistra. Non siamo in mano di queste forze casuali. Tu non temerai, perché hai riempito i tuoi occhi e la tua mente di questo Dio nelle cui mani fedeli ti trovi. Perciò, versetto 5, non temerai gli spaventi della notte. Nel versetto 9 interviene questa voce, in versetto 1 e in versetto 2 è la prima persona, io dico al Signore, qui è la seconda persona, poiché tu hai detto, Signore, tu sei il mio rifugio. Sta parlando di te, fratello e sorella. Tu hai detto che il Signore è il tuo rifugio e perciò è applicabile a te la seconda serie di situazioni specifiche in cui tu sarai protetto. In base al fatto che hai fatto di Dio il tuo rifugio, guardate che frase, nessun male potrà colpirti, versetto 10. Come può colpirti alcun male? Se sei nel posto più sicuro dell'universo. Forse il male si vuole schierare contro di te, ci viene in mente il Salmo 2, dove pensiamo alla minaccia di questi re della terra che si danno convegno contro il Signore e il suo unto, e noi possiamo aggiungere i suoi unti. Le forze del male hanno pensato il male contro i figli di Dio, e poi Salmo 2, versetto 9, colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si fa beffa del male, del maligno. Non siamo in mano del male, del re della terra, di una peste che vaga, siamo in mani dell'Iddio onnipotente. Poi guardate l'accumulo di circostanze e situazioni di cui Dio è padrone e perfettamente capace di proteggere i suoi, dal versetto 9 al versetto 13. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Quale piaga si può accostare alla tenda di colui che è aggrappato a Dio? O meglio, che è stato aggrappato da Dio. Sì, agli occhi nudi, quando andavi in quel deserto con il popolo di Israele, poteva sembrare una tenda, un pezzo di stoffa, era l'unica cosa che separava la persona dentro dalla minaccia al di fuori, ma con gli occhi di fede si vede che non è un pezzo di stoffa che allontana o che blocca la minaccia, ma sono delle mura invalicabili, la potenza di Dio. Non è solo Dio capace di proteggere, ma ha a sua disposizione una miliardi di miliardi di angeli che ti proteggono in tutte le tue vie, versetto 11, tutte le tue vie. Così abbiamo questa terza immagine della protezione di Dio, dopo le ali di un'aquila che ci coprono, dopo questa corazza fissata intorno a noi in modo fedele, in modo non che tanto è una nostra lealtà al nostro benessere, ma la lealtà di Dio al suo piano per noi. Poi abbiamo questa terza immagine della sua protezione, miliardi di angeli che all'unisono ci portano sulla mano e ci proteggono. Fratelli e sorelle, la protezione di Dio è specifica, entra nello specifico delle situazioni in cui stiamo vivendo. Vogliamo rinforzare la nostra fede. Tu che stai ascoltando, tu che sei in dubbio, permetti che la protezione di Dio sia il tuo pensiero predominante, perché il Signore ti proteggerà in tutte le tue vie e non prima di quello che Lui ha deciso. La protezione di Dio è mirata e indirizzata a certe persone, quello che vediamo in versetto 14 al 16. La protezione di Dio è mirata e indirizzata. Versetto 14, adesso cambia di nuovo la voce che parla, e qui è Dio stesso che parla, poiché Egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, io lo proteggerò. È mirata, è indirizzata. Potremmo dire è limitata in qualche modo. Sicuramente non vogliamo mai dire che la potenza o la protezione di Dio è limitata nella sua estensione o potenza, ma è limitato nel suo oggetto. Non è disponibile a tutti nella stessa maniera. Non è limitata nella capacità in assoluto, ma è limitata nel numero di persone alle quali è applicabile, è mirato. La domanda che dobbiamo e vogliamo porci è: ce l'abbiamo? Ce l'hai tu? Hai questa protezione? Puoi applicare a te tutte queste promesse, potenza di liberazione, fedeltà di protezione? Chi può dirlo? La risposta ci viene detto nel versetto 14. Dio stesso dà la risposta. Dio dice: ha posto in me. Chi? Che ha posto il suo affetto in lui. Questa è la persona che è protetta. Questo Dio è anche il Signore, in versetto 9, Yahweh, il Dio del patto, il Dio che si è vincolato con un legame che non si può rompere, un vincolo che non si può disfare, con la persona che ha posto in lui il suo affetto. Per chi sono i benefici dell'Iddio, del patto, le promesse della protezione divina? Solo per colui o colei che ha posto il suo affetto in Dio. Questa è la persona che può vantarsi di avere questo Dio e la sua protezione, di essere parte di questo patto irrevocabile, di avere questo Dio altissimo e onnipotente a suo fianco per questa vita e anche per la prossima. La protezione di Dio in questo mondo, in questa situazione e nel prossimo. E mi data la protezione, e per un cerchio di persone ben definito che hanno fatto di Dio l'oggetto della propria vita, hanno fatto di Dio l'oggetto dell'affetto della propria vita. È limitato, mai vogliamo fraintendere questa frase, è limitato da parte dell'uomo, non da Dio, perché vedete, Dio mette davanti all'uomo, offre il suo braccio di protezione, ogni promessa di liberazione e di fedele protezione. Dio ha dimostrato il suo beneplacito, il suo desiderio di mettere ogni promessa a disposizione dell'uomo. In che modo? Quando ha messo il suo figlio Gesù Cristo come provvigione per la situazione di peccato in cui l'uomo vive. Dio dimostra di aver aperto la tesoreria del cielo, di mettere a disposizione la tesoreria del cielo quando ha mandato suo figlio Gesù sulla terra, e chiunque lo afferra in fede può conoscere la vera protezione di Dio. E tu che ascolti, anche per te, può essere tuo. E forse questo è proprio il momento che Dio ha deciso e Dio ha determinato, in cui vuole farti comprendere ciò che non hai. Ha tolto della tua vita dei sostegni, degli appoggi, e ti ha fatto comprendere che le cose sulle quali tu appoggiavi la tua fiducia non sono sufficienti per proteggerti. Forse in questo momento senti come il mondo sta crollando sotto i tuoi piedi, ti senti perdere d'animo, di forza. Sapete, c'è solo una ragione, ed è perché hai posto il tuo affetto nell'oggetto sbagliato, hai posto il tuo affetto in questo mondo, hai appoggiato le tue certezze in questo mondo, e questo mondo non è in grado di sorreggere la fiducia che tu hai posto in lei, non è in grado di darti la sicurezza che gli chiedi. E il Signore ti sta chiamando, il Signore ti sta invitando a porre in Lui il tuo affetto, di non rimanere fuori dai limiti della sua protezione. E sei invitato a credere, e credendo entrerai nel rifugio, credendo troverai sotto le sue ali quella protezione che nessun altro può darti, e ti salverà. Come dice qui, io lo salverò, nessun altro può salvarti, lo proteggerò, nessun altro può proteggerti. Perché? Perché conosce il mio nome. Potrai dire finalmente, avendo appoggiato la fede in Dio, avendo fatto legato il tuo cuore in modo affettuoso a Dio, potrai dire di aver conosciuto veramente il suo nome, avrai veramente compreso chi è veramente. Ti invita a invocarlo, egli mi invocherà, e dice che ti risponderà, io lo risponderò, sarò con lui nei momenti difficili. Che frase! Quanto è attuale la parola di Dio! Avrai una risorsa che ti aiuterà a superare ogni ostacolo, e sarai liberato, e sarai alla fine glorificato, spogliato da questo corpo effimero, passeggero, così vulnerabile a malattie e minacce. Dice che lo glorificherò, e alla fine, dopo aver vissuto una vita lunga e sazia, definita da lui, dice, vedrà, lo farò vedere la mia salvezza. Questo ti è promesso. Non rimanere fuori, aggrappati a Dio, prendilo tale come si offre a te nella sua parola, nelle sue promesse, e conoscerai il vero significato di essere protetto sotto le ali dell'Onnipotente, oggi e per l'eternità. Fratelli e sorelle, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, non c'è posto più sicuro nel mondo che l'essere nelle mani di Dio. Preghiamo. Caro Padre, grazie per questo meraviglioso salmo. Grazie per le promesse che ci sono date, espresse. Grazie per la tua protezione completa. Grazie per la tua protezione personale. Grazie per la tua protezione specifica. E Signore, grazie per la tua protezione mirata verso coloro di noi che abbiamo posto in te il nostro affetto. Signore, aiutaci a poter echeggiare le parole del salmista. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio. Che si possa dire di noi, tu hai detto, oh Signore, tu sei il mio rifugio. E Signore, che non siano solo delle parole, ma siano anche delle convinzioni profonde, che ci faranno vivere in modo diverso, in modo fiducioso. Oh, quanto sei grande Dio! Oh, quanto sei capace di proteggere chiunque si accosta a te. E noi ti lodiamo e ti innalziamo nel nome potente di Gesù. Amen. Bene, carissimi fratelli e sorelle, grazie dell'ascolto. Vi incoraggio a usare questi momenti per approfondire il vostro studio di salmi come questo e altri. C'è una ricchezza infinita nella parola di Dio. Ecco, così vi saluto. Ci vedremo al prossimo appuntamento, se Dio vuole martedì o in un altro momento. Però che Dio vi incoraggi e che vi ricordi in modo personale che sei protetto, sei oggetto delle sue promesse. Che Dio vi benedica e a presto.